ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 123, il passato che verrà. Dietro una sua foto, Martin Heidegger scrisse questa poesia e la diede a Viktor Frankl. Ciò che è passato non è più, ciò che è passato verrà. Per farvi capire che cosa significa questa frase finale, il passato che verrà, vi leggo un estratto da questo libro, Psicoterapia e Umanesimo, di Viktor Frankl, e vi faccio capire che è importantissimo ciò che facciamo adesso e ciò che registriamo verso il passato, ciò che registriamo nel passato. Quanto all'innegabile transitorietà della vita, la logoterapia sostiene che essa in realtà interessi solo le possibilità di realizzare un significato, le opportunità di creare, sperimentare e soffrire in maniera significativa. Una volta che tali possibilità sono state attualizzate, cessano di essere transitorie, hanno fatto il loro corso, sono il passato, e questo significa che esistono ancora in qualche modo, ossia, più precisamente, come parte del passato. Niente può modificarle, niente può cancellarle. Una possibilità tramutata in realtà è una realtà una volta per tutte, in eterno. In questo primo pezzo possiamo vedere qualcosa di simile nello stoicismo. Gli stoici erano fatalisti nei confronti del passato. Ora, esistono i fatalisti e di solito sono quelle persone che credono che non si può cambiare il futuro, no? Non puoi cambiare il fato. Per gli stoici questo non era vero verso il futuro, ma verso il passato, giustamente. Noi l'unica cosa che non possiamo cambiare è ciò che è già accaduto, sia nel negativo, ma soprattutto nel positivo. Nel negativo che cosa vuol dire? L'ho detto molte volte durante, insomma, negli episodi di questo podcast, anche nel mio libro Ogni singolo giorno. Inutile avere rimpianti e ripensamenti. Non possiamo cambiare il passato, perché l'unica cosa che possiamo fare verso quegli episodi negativi che ci sono capitati è cercare di trarne il meglio, imparando delle lezioni, qualsiasi lezione possibile. Non è facile, ma ci dobbiamo riuscire, perché è l'unica scelta che abbiamo. Non ci sono altre scelte. Se noi non accettiamo il passato, non cambia nulla. Stiamo soltanto male, ci roviniamo il presente. E che cosa succede se ci roviniamo il presente? Anche il futuro ne risentirà. Ora andiamo avanti per capire ancora meglio che cosa vuol dire il passato che verrà. Però già da qui si comincia ad intravedere qualcosa. Forse ora è più chiaro l'intento della logoterapia quando contrappone un ottimismo del passato al pessimismo del presente, sostenuto dall'esistenzialismo. Il pessimista assomiglia a un uomo che prova paura e tristezza nel vedere assottigliarsi il suo calendario, dal quale ogni giorno strappa via una pagina. La persona che affronta i problemi della vita attivamente, invece, è simile a un uomo che ogni giorno stacca una pagina dal calendario e, dopo aver appuntato qualche nota sul retro, la ripone con cura insieme a tutti gli altri fogli già staccati. Egli può riflettere con orgoglio e con gioia sulla grande ricchezza affidata a quelle note, su tutta la vita che ha già vissuto così pienamente. Perché quest'uomo dovrebbe aver paura di invecchiare? Ha forse motivo di invidiare i giovani o di provare nostalgia per la gioventù perduta? Che ragione ha per invidiare un giovane? Forse per le possibilità che lo aspettano nel futuro? No, grazie, penserà questa persona. Anziché possibilità, io ho le realtà del mio passato e non solo le opere compiute e le persone amate, ma anche le sofferenze sopportate con coraggio. Le sofferenze sono proprio ciò di cui vado più orgoglioso, anche se non suscitano l'invidia di nessuno. Questo è qualcosa di fondamentale. Se stiamo vivendo nel modo giusto, non pensiamo che l'adolescenza o l'infanzia siano stati i migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita devono essere quelli che stiamo vivendo adesso. Se noi pensiamo che l'infanzia, l'adolescenza o qualsiasi punto nel passato è migliore della vita che stiamo vivendo adesso, significa che non abbiamo acquisito abbastanza consapevolezza di ciò che siamo, consapevolezza di ciò che siamo capaci di fare, ma soprattutto consapevolezza di ciò che siamo capaci di sopportare. Se noi impariamo a sopportare, se noi impariamo a trarre lezioni dalla sofferenza, dal dolore, a capire che al massimo guadagneremo quella tacca di resistenza, quel biscotto da mettere nel barattolo, che vedremo tra poco che cosa vuol dire anche questo, e avremmo fatto tesoro anche delle esperienze più negative. E questo accumulare esperienze ci rende di gran lunga superiori di quello che eravamo quando eravamo adolescenti o bambini. A volte a me capita di ripensare all'adolescenza, mi capita di ripensare all'infanzia. Li rivivo con gioia quei ricordi, ma non ho nessun sentimento negativo, nel senso vorrei rivivere quegli anni. Anzi, se mi ritrovassi per qualsiasi motivo a rivivere quegli anni con la mente di adesso, sarei quasi sconvolto, perché dovrei rivivere tutto quello che ho vissuto, che ovviamente lo rifarei esattamente come l'ho fatto, perché non ho rimpianti, non ho considerazioni negative sulle mie azioni. Però ovviamente ci sono stati dei momenti in cui ho faticato ad accettarli, ho faticato a metterli nel barattolo, a trovare qualcosa di positivo. Non è facile, è duro, è un qualcosa che richiede tante risorse e tanto tempo, ma soprattutto se mi ritrovassi adesso ad essere un ragazzo, il mio barattolo di biscotti sarebbe vuoto, i miei fogli del calendario sarebbero molti di meno, avrei molta meno esperienza, e questo non è mai una cosa positiva. È per questo che non dobbiamo avere nostalgia del passato. Vediamo il passato come un grande libro, esattamente come questi, un grande libro dove attingere informazioni. A volte questi libri sono romanzi, per cui li rileggiamo e magari ci lasciamo trasportare dai ricordi, va benissimo, è una cosa che fa bene al cuore. Ma il più delle volte noi ci dobbiamo rivolgere al passato come qualcosa che ci insegna come agire nel futuro. E qui andiamo alla chiusura del libro e alla frase. La logoterapia ritiene che essere stato è pur sempre una modalità di essere, forse la più certa. Nella frase essere passato, la logoterapia sottolinea l'essere. La prima volta che Martin Heidegger visitò Vienna, venne a casa mia e parlammo proprio di questo. Per esprimere il consenso verso la mia visione del passato, come appena descritto, mi scrisse questa dedica sulla sua fotografia. Ciò che è passato non è più. Ciò che è il passato verrà. Quindi, questo passato noi lo mettiamo in salvo. Una volta che noi lo accettiamo, lo capiamo, lo studiamo, lo facciamo nostro, vediamo il grande schema delle cose, allora lo mettiamo in banca, lo accettiamo, lo mettiamo nella scatola dei biscotti, nel barattolo dei biscotti. E qui avviene l'altro libro di oggi, che è questo, Niente può fermarti, David Goggins, molto lontano da Viktor Frankl. Insomma, sono due autori che poco hanno a che fare l'uno con l'altro. Uno è un psicoterapeuta, il creatore della logoterapia. L'altro è un ex Navy SEAL, ultramaratoneta. Cosa hanno in comune? Hanno in comune questa mentalità, la mentalità di attingere al passato per avere forza nel presente e costruire un futuro migliore. Ora, David Goggins, probabilmente molte persone che ascoltano questo podcast già lo conoscono, ha parlato tantissimo, però ha avuto un'infanzia molto difficile. È un ragazzo di colore, è stato maltrattato dal padre, ha visto il padre maltrattare il fratello e ha visto il padre maltrattare la madre. Una notte la madre, lui e il fratello scapparono dal padre e andarono a vivere da tutt'altra parte, ma i problemi non sono finiti lì. Andò a Brasil, nell'Indiana, gran parte della popolazione è bianca, quindi è stato vittima di bullismo, vittima di razzismo. Questo non andava bene a scuola. ha avuto tantissime scuse per diventare un, tra virgolette, ragazzo problematico, sia a scuola sia in giro. Però a un certo punto ha deciso di dare una svolta completa alla sua vita. Era obeso, aveva un lavoro precario, decise di arruolarsi nella Marina, non solo nella Marina, ma nei Navy SEAL, che è il corpo speciale, l'elite dell'elite. È una persona sovrappeso, di colore, in uno stato come gli Stati Uniti, insomma, che non sono particolarmente benevoli. Ha deciso di mettersi alla prova e vedere di riuscire a diventare un guerriero d'elite. Ovviamente ci è riuscito, ma non senza delle prove estremamente dure. Questo libro ve lo consiglio assolutamente, è un libro molto molto intenso. E vi sto per leggere un passaggio, il passaggio in cui David Goggins parla, accenna al barattolo di biscotti. Qui è già diventato Navy SEAL, ha deciso di correre la sua prima ultramaratona per raccogliere dei fondi per il fratello di un suo carissimo amico che è disperso in Afghanistan. Non so se avete visto il film Lone Survivor con Mark Wahlberg. È la storia di Marcus Luttrell che insieme ai suoi commilitoni in Afghanistan viene sorpreso durante una missione di ricognizione. Muoiono tutti tranne Marcus Luttrell, tranne The Lone Survivor appunto. Il fratello di Marcus Luttrell è amico di David Goggins, quindi David Goggins vede, sa che il fratello è stato in difficoltà e per aiutare i suoi commilitoni decide di correre un'ultramaratona per beneficenza, quindi raccogliere dei fondi e aiutare le famiglie dei caduti. Però ovviamente la sua prima ultramaratona non la prepara proprio a puntino. Lui un po' come me, tanti pesi, allenamenti molto intensi, quindi pochissima corsa. Si lancia in quest'ultramaratona, questa 100 miglia, questa San Diego 100 miglia, in cui si devono correre 100 miglia in 24 ore su un anello atletica, quindi si devono percorrere 100 miglia, che corrispondono a circa 160 km, su un anello da 400 metri. Fate voi, una prova estenuante a livello fisico e mentale. E nel capitolo in cui appunto racconta questa avventura, parla del barattolo dei biscotti. Andiamo a leggerlo. Da piccolo, indipendentemente da quanto fossimo incasinati in quel momento, mia madre trovava sempre un modo per riempire il barattolo dei biscotti che avevamo in casa. Wafer, Oreo, Milano e Chips Ahoy. Ogni volta che comprava qualcosa di nuovo lo rovesciava lì dentro. Con il suo permesso potevo pescarne uno o due alla volta. Era una specie di mini caccia al tesoro. Ricordo la gioia di immergere la mano nel barattolo, chiedermi cosa avrei trovato e prendermi un momento per ammirare il bottino prima di ficcarmelo in bocca, specialmente nei giorni a Brasil senza un soldo. Me lo rigiravo tra le mani e dicevo una preghiera di ringraziamento. Mi tornò in mente come mi ero sentito da bambino, quel momento di gratitudine per un dono semplice come un biscotto. Avvertii la sensazione nel profondo e la usai per riempire di nuovo un nuovo tipo di barattolo, quello che conteneva tutte le mie vittorie passate. Per esempio, quando avevo dovuto studiare tre volte più degli altri per diplomarmi alle superiori, quello era un biscotto. Una volta all'ultimo anno di liceo e l'altra per accedere al BAZ, il BAZ è la selezione dei Navy SEAL, altri due biscotti. Avevo perso più di 45 kg in meno di 3 mesi, superato la paura dell'acqua, completato il BAZ col massimo dei voti e avevo ricevuto una menzione d'onore alla Ranger School dell'esercito. Questi erano tutti biscotti, con tanto di pepite al cioccolato. Non erano solo dei flashback, non stavo ripercorrendo ricordi a livello puramente mentale, ma attingevo dalle emozioni che avevo provato in occasione di quelle vittorie e così facendo riuscii a riconnettermi con il mio sistema nervoso simpatico. L'adrenalina iniziò a scorrere e il dolore si affievolì, quel tanto che bastava per accelerare il passo. Cominciai a muovere le braccia ed allungare la falcata. I piedi erano un orrendo ammasso sanguinolento, pieno di vesciche e con le unghie ormai tutte staccate, ma continuai a spingere. Ben presto ripresi la mia corsa contro il tempo, facendomi strada tra i volti contorti del dolore degli altri partecipanti. Ovviamente in questo caso David Goggins applica il pesca e biscotti da questo barattolo per alimentare qualcosa di estremo che non auguro a nessuno, insomma. Però al di là dell'intensità di questo libro, qual è la lezione che possiamo trarne? Iniziamo a metterci alla prova, non dobbiamo aver paura di metterci alla prova, iniziamo a costruire il nostro passato qui nel presente, perché il passato che costruiamo sono le basi per il futuro. Il futuro è alimentato dal passato, il futuro è sostenuto dal passato. Possiamo vederlo come dei biscotti da mettere in un barattolo o dei mattoni da mettere uno sopra l'altro per costruire delle fondamenta, del cemento da gettare, o qualsiasi figura retorica voi vogliate utilizzare, qualsiasi metafora voi vogliate utilizzare, va benissimo. Però il concetto è semplice. Bisogna mettersi alla prova, sfidare se stessi, comprendere, accettare quello che non possiamo cambiare. E anche quello è un biscotto da mettere dentro. Se a me capita qualcosa di spiacevole, non reagisco in maniera istintiva, reattiva, ma agisco in maniera proattiva, cioè mi calmo, mi distacco, leggo la situazione. Situazione drammatica, ma comunque riesco a vederci qualcosa di positivo, una lezione imparata, anche il semplice fatto di essere rimasto calmo per 3 secondi rispetto all'aver dato di matto subito. Quelli sono piccoli biscotti che possiamo mettere nel nostro barattolo, sono piccoli pezzetti di calendario che vanno nel nostro archivio. E questo archivio diventa poi il futuro, perché il passato modella il futuro. Se io so mettermi alla prova, so stare a proprio agio nel disagio, so distaccarmi dalle emozioni, so controllare le emozioni, allora il mio futuro cambia perché sono cambiato io stesso. Ho cambiato direzione alla mia vita. È sempre lo stesso concetto del cambia il tuo pensiero e cambierà il tuo destino. Perché cambiano le abitudini, cioè cambiano le azioni, cambiano le abitudini, no? È quello il concetto. Adesso si comincia ora a scrivere il passato. Ed il passato appunto è il sostegno del futuro. E per questo è l'importanza non aver paura delle sfide, del cambiare il mindset. Noi spesso siamo spaventati dalla realtà. Non ci piace quello che sta fuori casa. A volte non vogliamo uscire, non vogliamo confrontarci con gli altri, con il mondo. Perché abbiamo paura di quello che viene, di quello che sarà, abbiamo paura di guardare il telefono. Noi dobbiamo convertire questo mindset da preda a cacciatore. Noi abbiamo paura di uscire perché abbiamo paura di essere predati. Noi in realtà dobbiamo uscire con la mentalità di chi va incontro alle sfide, del predatore che è qui per cacciare le sfide, non per esserne predato. Qualsiasi cosa ci capiti, la prima cosa che dobbiamo pensare è: posso affrontarla. Al massimo, comunque, ne imparo una lezione. Ma comunque ho la vittoria in pugno, che sia perché veramente riesco a sopraffare il problema, oppure semplicemente perché ho capito i miei sbagli, sono andato avanti con la mia crescita personale, leggendo le mie azioni, capendo dove ho sbagliato e via discorrendo. Questo è fondamentale. È fondamentale per iniziare ad essere in controllo della propria vita, a vivere, iniziare a vivere la propria vita. Non si può vivere la vita se non si è padroni di essa, perché a questo punto sì, noi stiamo qui dentro, ma la sta vivendo qualcun altro. È come comprarsi una macchina bellissima e poi darla a qualcun altro, farla guidare da qualcun altro. Per carità, magari a tante persone non piace guidare, anche questo è da mettere in conto. A quante persone non piace fare scelte, mettersi alla prova? È un modo di vivere e noi ovviamente non lo possiamo giudicare perché non siamo tutti uguali. Però per quelli che hanno fastidio a dare il controllo della propria vita ad altri, bene, questo è il metodo. Iniziare a mettersi alla prova, un pochino per volta, iniziare a staccare fogli del calendario dove sopra sono annotate delle sfide superate. Iniziare a mettere i biscotti dentro il barattolo. Questo è il passato che verrà. Le conseguenze del passato si ripercuotono nel futuro. Ovviamente non è che una persona inizia oggi, domani già fa grandi cose, biscotti, barattoli pieni di biscotti, pile di fogli di calendario. Ovviamente no, si comincia dalle piccolissime cose. Si fa un'analisi della propria vita, si capisce da che punto si parte e si crea un percorso adatto a quelle che sono le nostre risorse. Perché molto spesso, presi dall'entusiasmo, facciamo il passo più lungo della gamba e ci ritroviamo al punto di partenza, un po' quelli che partono adesso fine estate, uno magari l'estate si è un po' lasciato andare con l'alimentazione, no, si riparte con la dieta, riso, pollo, insalata. Lo fai 3 giorni, il 4° giorno già stai, diciamo, mangiando tutt'altro. Perché? Perché è normale, perché è troppo, una dieta troppo restrittiva. Bisogna comunque ascoltare se stessi. Si parte dalle piccole sfide, non è che uno come comincia il giorno dopo già si smette a svegliare alle 4:30, si allena senza essersi mai svegliato prima delle 7 e senza essersi mai allenato. Magari si comincia allenandoci un pochetto, a impostare un obiettivo, a vedere quello che ci piace. Sono tutte cose che abbiamo già trattato in questo podcast e che tratto nel mio libro ogni singolo giorno. Sono cose che servono per riprendere il controllo della nostra vita, iniziare a leggere di più, trovare un hobby, che possa essere la musica, la pittura, la lettura, qualsiasi cosa, l'escursionismo, qualsiasi cosa, la danza, qualsiasi cosa. E fare qualcosa per se stessi, è fare qualcosa che ci piace e ci testi, ci mette alla prova. Questo è andare avanti. Non è che dobbiamo per forza sacrificare ore e ore e ore della giornata e tantissime risorse. Non è fattibile, non è un qualcosa di sostenibile. Detto questo, si conclude il 123° episodio di Ogni Singolo Giorno il podcast. Vi ricordo ovviamente che di sfide ne avete tantissime sul sito di ognisingologiorno.it, sul mio libro Ogni Singolo Giorno ce ne sono tante. Io vi consiglio di iniziare un percorso. Fatelo per voi stessi. Se state ascoltando questo podcast e se siete arrivati al 123° episodio e siete arrivati alla fine, sicuramente avete la mentalità giusta per mettere mano a voi stessi, per dire a voi stessi: ce la posso fare, devo riprendere o prendere il controllo della mia vita. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.